Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu, e auguri per un buon 2025 da Romano Scaramucci. E benvenuti a questa prima importante liturgia dell'anno nuovo, che è quella della seconda domenica dopo Natale. Abbiamo ascoltato il prologo di Giovanni, che ci viene riproposto anche nella seconda domenica dopo Natale. Lo abbiamo ascoltato e riflettuto da poco, ma è un testo così ricco che si può commentare più volte anche senza ripetersi. All'inizio del prologo, al versetto 1, Gesù è presentato come parola che sta davanti al Padre in ascolto. Gesù è l'incarnazione di una parola che è presso Dio, e una parola che Gesù ascolta tanto da diventarne lo specchio, potremmo dire. Per questo la parola di Gesù rivela Dio. Ma la parola di Gesù è in grado di parlare all'uomo perché è entrata nella storia dell'uomo e si è fatta carne. Così Gesù è la parabola di Dio e dell'uomo, e perciò può parlare di Dio all'uomo e dell'uomo a Dio. Facendosi carne, la parola di Dio si è fatta visibile, parola che si vede, parola che non solo si sente. Ma carne significa soprattutto che la parola, pur non perdendo lo splendore che appartiene al Figlio unigenito, non si è espressa saltando la storia, ma al contrario, se ne serve. E così la parola rivolta da Dio all'uomo non ha ristretto lo spazio della contraddizione che accompagna da sempre la storia dell'uomo, ma lo ha fatto proprio, rivivendolo. E Gesù può parlare di Dio perché è da sempre in ascolto di Lui, ma può parlare anche all'uomo perché ha vissuto per intero la storia dell'uomo. Egli ha dato luce alla storia vivendo la contraddizione che noi possiamo ritrovare nella croce. ma ha dato nello stesso tempo la risposta, riproponendo la domanda: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Così Gesù non è soltanto dalla parte del mistero di Dio di fronte all'uomo, ma è anche dalla parte dell'uomo di fronte al mistero di Dio. Questo è il significato profondo della figura di Cristo. Egli si è veramente posto al centro della storia, là dove Dio e l'uomo sembrano contraddirsi, trasformando la contraddizione in rivelazione. Gesù ha comunicato la parola di Dio non solo svelandone la verità, ma anche ponendo le domande che inquietano. È quel Dio mio, perché mi hai abbandonato, che ho appena citato, è perché si è collocato qui, nella pienezza dell'umanità, che Gesù è una parola che illumina e convince. Ma oltre alla coordinata dell'ascolto, dell'incarnazione, va osservata anche quella della concentrazione. Gesù è parola perché è in ascolto, dicevo prima, specchio del Padre. È parola perché è fatto uomo e dunque condivisione dell'uomo, ma è anche parola perché proteso verso il Padre. La conclusione è che soltanto uomini semplici riescono a parlare di Dio, o più che semplici, diciamo che riescono a semplificare la ricerca di Dio. Le persone che sono distrutte comunicano solo distruzione o al limite verità parziali, e annoiano anche perché sono ripetitive. L'uomo, come dicevo, invece, che si è reso semplificato, dice sempre la stessa cosa e tuttavia non è mai ripetitivo, perché ciò che dice è la cosa che più importa sapere, e la dice con tutto se stesso, qualsiasi cosa faccia. Gesù non semplicemente ha detto, raccontato, spiegato, ma ha lasciato trasparire la verità della sua persona. È la persona che deve farsi parola, espressione, non semplicemente il suono della voce o il gesto. Chi vuole parlare di Dio deve essere espressivo per ciò che è, non soltanto per ciò che dice, né semplicemente per ciò che fa. Voglio raccomandare a tutti gli amici e agli ascoltatori che alla fine del programma di oggi, o meglio nella coda del programma di oggi, essendo la prima domenica del mese, come sempre ci collegheremo con l'Oppiano, con i nostri amici focolari, per la parola di vita. Ma ora passiamo ai santi della prossima settimana. Settimana che va dal 5 all'11 gennaio. La Chiesa ricorda il 5 gennaio Santa Emiliana, il 6 gennaio naturalmente, come tutti ben sappiamo, è la festa della Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, il 7 gennaio San Luciano, l'8 gennaio San Severino, il 9 gennaio San Marcellino, il 10 gennaio Sant'Aldo e l'11 gennaio Sant'Igino Papa. Ma oggi vogliamo ricordare insieme la festa del 7 gennaio, che è San Luciano, anche se naturalmente il punto più importante liturgicamente e cristianamente parlando è il 6 gennaio, la festa dell'Epifania, ma noi ricordiamo adesso, come è nostra consuetudine, i santi. San Luciano, appunto, il 7 gennaio nacque ad Antiochia, che è l'attuale Turchia, e dedicò gli anni della sua giovinezza allo studio dei libri sacri. Quelle letture lo affascinarono tanto che si fece sacerdote per poter predicare quanto aveva appreso. E lo fece infatti con tale passione ed efficacia da guadagnarsi in breve un folto numero di discepoli. Ma l'imperatore Massimiano mal tollerava quel fiume di parole che irrorava un così gran numero di anime cristiane. Non esitò quindi a farlo rinchiudere in prigione e ad infliggergli la pena del martirio. Era il 312. Si narra che il suo corpo, gettato in mare, venisse miracolosamente portato a riva sul dorso di un delfino. Auguri allora a tutti Luciano, Iciano, Luciana, vezzeggiativo Lulù e a tutti i nomi che ho appena ricordato, auguri a tutti di buon onomastico. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora al libro della storia per ricordare insieme che cosa accadeva nei nostri territori tanto tanto tempo fa. Il 5 gennaio del 1270, nella pieve di Santa Maria d'Arezzo, con delibera solenne, i signori del castello di Ambra si sottomettono al comune aretino. 6 gennaio 1236, l'abate di San Sepolcro Omodeo riceve la promessa da parte di Ugo di Montedoglio ed Oddo di Astancello di rispettare e far rispettare dal podestà del borgo la libertà del monastero nell'esercizio della sua giurisdizione. 7 gennaio 1234, Gregorio IX interessa il vescovo di Sarsina Ruffino affinché induca il podestà e il popolo di Arezzo a rispettare i possessi della canonica aretina. 8 maggio 1211, l'abadessa di Montemaggio compra per lire 40 i due coloni Giovanni ed Ugo con gli eredi e i terreni da loro lavorati a Vasano in Val di Pierle. Ed eccoci al 9 gennaio del 1234. Gregorio IX rinnova la scomunica contro i cortonesi e ne fa interdire i commerci, giudicandoli colpevoli di non voler riconoscere il dominio del vescovo di Arezzo, Martino. Ed eccoci al 10 gennaio 1276. Papa Gregorio X, di ritorno dal concilio ecumenico di Lione, muore a Quarata nei pressi di Arezzo. Secondo altri, il pontefice spira invece nel palazzo vescovile della città. Ed eccoci infine all'11 gennaio del 1445. La Confraternita della Misericordia di San Sepolcro commissiona al pittore Piero della Francesca una grande immagine, un polittico, per l'altare della chiesa con soggetto la Madonna della Misericordia. Viene raccomandato la qualità dei colori e dell'oro, ma soprattutto che l'opera sia interamente di Piero della Francesca. Ed eccoci adesso alla frase da ricordare, da leggere insieme e da ricordare però per la prossima settimana. Ho scelto una frase di Karol Wojtyla, di San Giovanni Paolo II. La virtù della fortezza procede di pari passo con la capacità di sacrificarsi. Ed eccoci adesso al momento musicale, all'angolo della musica, ma prima vi ricordo ancora una volta che alla fine del brano musicale non termina il nostro programma come di consueto, ma daremo la parola agli amici focolari di Loppiano per la parola di vita, quindi state con l'orecchio teso alle vostre radio. Oggi ci ascoltiamo un brano di Ivano Fossati intitolato C'è tempo, perché siamo all'inizio di un anno, quindi siamo tutti un po' coinvolti, no? Con il tempo passato, ripensiamo a quello che abbiamo fatto l'anno ormai trascorso, e però pensiamo già al nostro futuro, a quello che faremo e che saremo il prossimo anno. Tra l'altro questa canzone in modo molto evidente e chiaro si ispira al libro biblico del Coelet, dove si affronta proprio questo tema del tempo, no? Del tempo, che il tempo va avanti e tutto quello che deve accadere accade, ma tutto accade sotto gli occhi amorevoli di nostro Signore. C'è tempo è una canzone tra le più semplici di Ivano Fossati, tratta dall'album Lampo Viaggiatore, e il testo si presenta proprio come una riflessione sul tempo, il tempo che passa, sulle possibilità non realizzate. Il significato principale della canzone è da ricercare, ecco, nell'amore sfiorato, in quell'occasione perduta, dice a un certo punto il tram che non viene, nonostante un'attesa snervante. Ma è un pessimismo soltanto apparente, un pessimismo che si trasforma invece in speranza, e quindi il pessimismo che si spezza alla fine della canzone, quando finalmente si potranno stringere le mani giuste, si avranno accanto le persone che desideravamo e che cercavamo. Allora ci ascoltiamo insieme C'è tempo di Ivano Fossati.
Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. È proprio tanto che piove e da un anno non torno. Da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita. Non essere gelosa di me. Non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato, e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano. Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
E come annunciato, diamo adesso la linea ai nostri amici focolari allo piano per la parola di vita.
La parola di vita di questo primo mese del 2025, anno giubilare, è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 16, e sono tre parole. Credi tu questo? Andiamo a scoprire il quando, il perché e come viverla. Credi tu questo? Gesù sta arrivando a Betania, dove Lazzaro è morto da 4 giorni. Informata, la sorella di Marta corre speranzosa al suo incontro. Gesù voleva molto bene a lei, a sua sorella Maria e a Lazzaro, sottolinea il Vangelo. Pur nel dolore, Marta manifesta al Signore la sua fiducia in Lui, convinta che se fosse stato presente prima della morte del fratello, questi sarebbe ancora vivo. Ma che anche adesso qualsiasi sua richiesta a Dio sarebbe stata esaudita. Tuo fratello risusciterà, afferma allora Gesù. Credi tu questo? Dopo aver chiarito che si riferisce al ritorno di Lazzaro alla vita fisica, cioè qui ed ora, e non solo a quella che attende il credente dopo la morte, Gesù chiede a Maria l'adesione della fede e non solo per realizzare uno dei suoi miracoli che l'Evangelista Giovanni definisse segni, ma per donare a lei, come a tutti i credenti, una vita nuova e la risurrezione. Io sono la risurrezione e la vita, afferma Gesù. E la fede che le chiede è un rapporto personale con Lui, un'adesione attiva e dinamica. Credere non è come accettare un contratto che si firma una volta e poi non si guarda più, ma è un fatto che trasforma e permea la vita quotidiana. Credi tu questo? Gesù invita a vivere una vita nuova qui ed ora. Ci invita a sperimentarla ogni giorno, sapendo che, come abbiamo riscoperto Natale, Lui stesso ce l'ha portata, cercandoci per primo e venendo tra di noi. Come rispondere alla sua domanda, credi tu questo? Guardiamo a Marta, la sorella di Lazzaro. In dialogo con Gesù le scaturisce una professione di fede piena in Lui. L'originale greco la esprime con ancora maggior forza. L'io credo da lei pronunciato significa sono giunta a credere, credo fermamente che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo, con tutte le conseguenze. È una convinzione maturata nel tempo, provata nelle diverse circostanze che ha affrontato nella vita. Il Signore rivolge la sua domanda anche a me. Anche a me chiede una fiducia generosa in Lui e l'adesione al suo stile di vita fondato sull'amore generoso e concreto verso tutti. La perseveranza maturerà la mia fede, che si rafforzerà nel constatare giorno dopo giorno la verità delle parole di Gesù messe in pratica e che non mancherà di esprimersi nel mio agire quotidiano verso tutti. Intanto possiamo far nostra la preghiera degli Apostoli di Gesù. Aumenta la nostra fede. Credi tu questo? Una delle mie figlie, racconta Patrizia del Sud America, una delle mie figlie aveva perso il lavoro insieme a tutti i suoi colleghi, poiché il governo aveva chiuso l'agenzia pubblica dove lavoravano. Come forma di protesta avevano organizzato un accampamento davanti alla sede. Io cercavo di sostenerli, partecipando ad alcune loro attività, portando loro del cibo o semplicemente fermandomi a parlare con loro. Il giovedì santo, un gruppo di sacerdoti che li accompagnava ha deciso di celebrare una cerimonia nella quale si offrivano anche spazi di ascolto. Si è letto il Vangelo e si è realizzato il gesto della lavanda dei piedi in ricordo di quanto fatto da Gesù. La maggioranza dei presenti non erano persone religiose. Tuttavia è stato un momento di profonda unione, di fraternità e di speranza. Si sono sentiti abbracciati ed emozionati ringraziavano quei sacerdoti che li accompagnavano nell'incertezza e nella sofferenza. Questa parola di Gesù, credi tu questo, è stata scelta come guida per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2025. Preghiamo allora. E adoperiamoci affinché il nostro credere comune sia motore della ricerca della fraternità con tutti. È la proposta e il desiderio di Dio per l'umanità, ma richiede la nostra adesione. La preghiera e l'azione saranno efficaci se nascono da questa confidenza in Dio e dal nostro agire di conseguenza. Credi tu questo?
Ringrazio gli amici focolari di Loppiano per queste meditazioni che ci accompagnano durante l'anno e che sono inserite nel mio programma. Questo naturalmente per me è un modo per impreziosire le mie semplici e umili parole. E questa meditazione sicuramente arriva al cuore non soltanto mio, ma anche di chi è collegato con noi. Quindi grazie e anzi auguri per un buon anno anche agli amici di Loppiano. Così termina anche per oggi il nostro incontro settimanale. Domenica un giorno per te, come sempre, tornerà tra una settimana. Vi ringrazio per il gentile ascolto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e come sempre da Romano Scaramucci, ciao e a risentirci.